Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. I quattro tormenti. Lingua umana non basta, figlia mia, a narrare la pena di queste anime miserande. Se tre sono i principali vizi, cioè l'amore di sé, onde nasce il secondo, ossia la considerazione di se stessi, e dal quale procede il terzo, che è la superbia, accompagnata da falsa giustizia e crudeltà, con gli altri iniqui e immondi peccati che conseguono a questi. Così ti dico che nell'inferno vi sono quattro tormenti principali, ai quali conseguono tutti gli altri. Il primo tormento consiste nel fatto che essi si vedono privati della mia visione. Cosa che è di tanta sofferenza che, se fosse loro possibile, sceglierebbero piuttosto di vedermi, anche stando nel fuoco, tra i più crudi tormenti, piuttosto che essere privi d'ogni pena senza vedermi. Questa prima pena è ravvivata dal tarlo della loro coscienza, che sempre li rode, poiché per loro colpa si vedono privati di me e della conversazione con gli angeli, e per di più si vedono divenuti degni della conversazione con i demoni e della loro visione. Il vedere poi il diavolo, che è la terza pena, moltiplica ogni loro sofferenza. Se infatti i santi sempre esultano nella mia visione, ripensando con gaudio al frutto dei sacrifici che hanno sopportato per me, con grandissimo amore e con disprezzo di sé. Il contrario è di questi sventurati, che nella visione dei demoni acuiscono il proprio tormento. Nel vedere i demoni riconoscono se stessi, cioè capiscono che per propria colpa se ne sono resi degni. In tal modo, il tarlo della coscienza ancora più li rode, e mai a tregua il fuoco bruciante di questa consapevolezza. Pena ancor più grande deriva loro dal vedere la figura stessa del demonio, tanto orribile che non v'è cuore umano che possa figurarsela. Se ben ricordi, infatti, saprai che, avendoti io mostrato il demonio nella sua forma, e per un piccolo spazio di tempo, quasi un punto, tu, dopo essere tornata in te, hai scelto piuttosto di camminare lungo una strada lastricata di fuoco, durasse pure sino al giorno del giudizio, disposta a calpestare il fuoco coi tuoi piedi, piuttosto che vederlo ancora. Ma quantunque tu l'abbia visto, ancora non sai quanto egli sia orribile, perché per divina giustizia egli si mostra ancora più repellente all'anima che si è privata di me. E in modo più o meno grave, a seconda della gravità delle colpe commesse. E il quarto tormento è il fuoco. È un fuoco che brucia, ma non consuma l'anima. L'anima non si può consumare, non essendo cosa materiale che il fuoco possa ridurre a niente, dal momento che è incorporea. Ma io, per divina giustizia, ho permesso che il fuoco la bruci tormentosamente, la tormenti e non la consumi, e la tormenti e la bruci con grandissime sofferenze, in modi diversi a seconda della gravità dei peccati, chi più chi meno, secondo il peso delle colpe. Da questi quattro tormenti derivano tutti gli altri, con freddo, caldo e stridor di denti. Ecco in che modo miserabile hanno ricevuta la morte eterna. Dopo i rimproveri loro rivolti in vita per il falso giudizio e l'ingiustizia, non essendosi corretti in occasione di questa prima accusa, come ho detto, né nella seconda, cioè in punto di morte, quando non vollero sperare, né dolendosi dell'offesa fatta a me, ma soltanto affliggendosi per la propria pena. Ti debbo ora dire della terza accusa, quella del giorno del giudizio. Già ti ho detto delle prime due, ma affinché tu possa vedere meglio quanto l'uomo si inganna, ti dirò della terza, ossia del giudizio universale, quando l'anima si vedrà misera, rinnovare e accrescere la pena a causa del ricongiungimento dell'anima con il corpo. Il rimprovero sarà allora intollerabile, e ciò le genererà confusione e vergogna. Sappi dunque che nell'ultimo giorno del giudizio universale, quando verrà il Verbo mio figlio, con la mia divina maestà, a giudicare il mondo con la divina potenza, egli non apparirà poverello, come nacque dal grembo della Vergine, in una stalla, fra gli animali, e per morire infine tra due ladroni. Allora io celai la mia potenza in lui, permettendo che egli sostenesse pene e tormenti come uomo. Sebbene la mia natura divina non fosse separata dalla natura umana, lo lasciai soffrire in quanto uomo, affinché fosse pagato il prezzo delle vostre colpe. Ma non così egli verrà in questo ultimo giorno, bensì con tutta la potenza, a giudicare con la propria persona. Né vi sarà creatura che non ne avrà timore, mentre egli renderà a ciascuno il dovuto. Il suo aspetto susciterà nei miserabili dannati tanto tormento e terrore che nessuna lingua basterebbe a narrarlo. Nei giusti susciterà timore reverente, insieme con grande allegrezza. Ciò non significa che il suo volto abbia a mutare, poiché egli è immutabile, essendo una sola cosa con me, secondo la natura divina. Ed anche secondo la natura umana, il suo volto è immutabile, da che si vestì della gloria della risurrezione. Ma all'occhio del dannato il suo volto si mostrerà terribile, dal momento che egli lo vedrà con l'occhio terribile e oscuro che ha in se stesso. Proprio come l'occhio malato, guardando il sole, in se stesso tanto splendente, non vede altro che tenebre. Mentre l'occhio sano vede la luce. Ciò non perché la luce muti d'intensità di fronte al cieco piuttosto che al vedente, ma la diversità di visione dipende dall'infermità dell'occhio. Allo stesso modo, i dannati vedranno il volto di Cristo come avvolto in tenebra, in visione confusa e con odio, per loro difetto, e non per difetto della mia maestà, con la quale il Verbo verrà a giudicare il mondo. È tanto grande l'odio dei dannati che essi non possono volere né desiderare alcun bene. Anzi, sempre mi bestemmiano. E sai perché non possono desiderare nessun bene? Terminata la vita, resta impedito anche l'uso del libero arbitrio. Perciò non possono più meritare, scaduto che sia il tempo che avevano e che hanno perduto. Se essi finiscono nell'odio, colpevoli di peccato mortale. Per divina giustizia, l'anima se ne resta legata col vincolo dell'odio. E dunque sempre si mantiene con ostinazione attaccata a quel male che la occupa, rodendosi in sé medesima per la propria sorte. E le pene le si accrescono sempre, in particolare a causa dei tormenti di coloro della cui dannazione quell'anima sia stata responsabile. Proprio come vi mostrò quel ricco che venne dannato, quando chiedeva la grazia che Lazzaro andasse dai suoi fratelli rimasti nel mondo ad annunziare le sue sofferenze. E ciò faceva non già per carità né per compassione verso i suoi fratelli, dal momento che era privato della carità e non poteva desiderare il bene. E neppure in onore mio o in vista della loro salvezza. Poiché t'ho detto che i dannati non possono fare alcun bene in favore del prossimo e mi bestemmiano, dal momento che la loro vita terminò nell'odio verso di me e verso le virtù. Ma perché allora quel ricco che venne dannato si comportava così? Perché egli era stato il più grande dei fratelli e li aveva allevati nella stessa miseria morale nella quale era vissuto, così da diventare lui la cagione della loro perdizione. Per questo motivo vedeva conseguirne per sé un aggravio di pena qualora essi lo raggiungessero nel luogo dei tormenti, ove sempre le anime si rodono nell'odio, dal momento che nell'odio terminò la loro vita. Invece l'anima giusta, la cui vita termina negli affetti, suscitati dalla carità e avvinta dai legami dell'amore, venutole meno il tempo, non può crescere in virtù. Però può sempre amare con quell'amore con cui venne a me. E con altrettanta misura sarà giudicata. Sempre essa mi desidera e sempre mi ha. Onde il suo desiderio non è mai vano. Affamata di me viene saziata. E saziata ha fame ancora. Ma è una sazietà senza dolore. È una fame senza sofferenza. Le anime che amano godono dell'eterna visione di me, ciascuna partecipando del bene che io ho in me, secondo la sua misura. La misura d'amore con la quale sono venute a me sarà la stessa con cui il bene verrà loro partecipato. I beati sono vissuti infatti nella carità mia e del prossimo. Ed ora insieme, uniti con la carità comune e con la carità particolare, che pur escono da una medesima fonte, godono ed esultano, partecipando l'uno al bene dell'altro, con amore di carità. Questo bene si aggiunge al bene universale che tutti insieme pur hanno. E godono anche ed esultano insieme agli angeli, con i quali i santi sono disposti secondo le varie e diverse virtù che principalmente hanno praticato nel mondo. Tutti, essendo poi uniti dal vincolo della carità, godono di una particolare partecipazione con coloro che nel mondo amarono di un amore singolare, grazie al quale si sono aiutati a crescere nella grazia, aumentando la loro virtù. L'uno era cagione all'altro, a che si manifestasse gloria e lode del mio nome, sia in loro stessi, sia nel prossimo. E così nella vita eterna non hanno perduto questo amore, lo conservano. E reciprocamente ne partecipano più strettamente e con abbondanza, oltre al bene universale di cui godono. Non vorrei però che tu credessi che questo bene particolare, che io t'ho detto che essi conservano, l'abbiano solo per se stessi. Non è così. Anzi, è partecipato da tutti quanti i cittadini del cielo, capaci di gustarlo, da tutti i miei figli diletti e da tutti gli angeli. Quando l'anima giunge alla vita eterna, tutti partecipano del bene di quell'anima, così come l'anima del bene di tutti. Ciò non significa che la capacità ricettiva dell'anima che giunge alla vita eterna possa accrescersi o che abbia bisogno di colmarsi ulteriormente. Che anzi, l'animo dei beati è come un vaso ricolmo che non può contenere più di quello che ha. Ma essi hanno un'esultanza accompagnata da giocondità, un giubilo, un'allegrezza che si rinnova e si rinvigorisce in loro grazie all'acquisita conoscenza delle anime sopraggiunte. Essi vedono infatti, come per mia misericordia, l'anima ha lasciato la terra in pienezza di grazia e pertanto esultano in me, nel bene che quell'anima ha ricevuto per la mia bontà. E quell'anima gioisce in me, nelle altre anime e negli spiriti beati, vedendo e gustando in loro quanto è dolce la mia carità. I loro desideri sempre gridano innanzi a me per la salvezza di tutto il mondo. Poiché la loro vita terminò nella carità del prossimo. Essi non l'hanno abbandonata. Anzi, essa li accompagnò attraverso la porta del figlio mio unigenito, nel modo che fra poco ti esporrò. Puoi così vedere come essi permangono eternamente vincolati con il legame dell'amore che avevano quando la loro vita ebbe termine. Essi sono tanto conformati alla mia volontà da non poter volere se non quello che io voglio. Il loro arbitrio, infatti, è talmente stretto nel legame della carità che, venendo meno il tempo della vita alla creatura dotata di ragione, morendo in stato di grazia, essa non può più peccare. E la sua volontà tanto è unita alla mia, che il padre o la madre che vedessero il proprio figlio nell'inferno, o il figlio che vi vedesse la madre, non s'affliggono, anzi sono contenti di vederli puniti, in quanto miei nemici. In nessuna cosa dissentono da me. I loro desideri non sono mai vani. Il desiderio dei beati è quello di vedermi onorato da voi che siete in vita, come pellegrini in corsa verso il termine della morte. Per mio onore desiderano la vostra salvezza e pertanto pregano sempre per voi. Tali desideri vengono adempiuti da me, per parte mia. Se voi per ignoranza non recalcitraste di fronte alla mia misericordia. I beati hanno anche il desiderio di rientrare in possesso di quella loro dote, che è il corpo. Ma questo desiderio non li affligge, per il fatto che attualmente ne sono privi. Anzi ne godono, per la certezza che esso sarà pienamente soddisfatto. Del resto, questo desiderio non può affliggerli. Infatti, pur essendo essi senza il corpo, non manca loro la beatitudine. E perciò la mancanza del corpo non può essere per loro una pena. Né devi pensare che la beatitudine del corpo, dopo la resurrezione, accresca la beatitudine dell'anima. Se così fosse, ne conseguirebbe che fino a che non riavessero il corpo, essi godrebbero di una beatitudine imperfetta, cosa che non può essere, dal momento che in loro non manca alcuna perfezione. Pertanto, non sarà già il corpo a dare beatitudine all'anima, bensì è l'anima che darà beatitudine al corpo. Gli donerà la propria abbondanza, rivestendosi nel giorno del giudizio finale del vestimento della propria carne, che con la morte aveva abbandonata. come l'anima è fatta immortale, fissata e stabilita in me. Così il corpo, mediante quell'unione, diventa immortale. Perduta ogni gravità, diventa sottile, leggero. Sappi perciò che il corpo glorificato passerebbe attraverso un muro, né sarebbe offeso da fuoco o d'acqua, e non già per virtù propria, ma per virtù dell'anima, virtù che è mia e da me concessa all'anima per grazia e per l'amore ineffabile con cui io la creai a mia immagine e somiglianza. L'occhio del tuo intelletto non basta per vedere il bene dei beati, così come non ti basta l'orecchio per udirlo, né la lingua per narrarlo, o la mente per immaginarlo. Oh, quanto diletto essi provano nel vedere me, che sono tutto il bene, e quanta gioia avranno con il corpo glorificato. E tuttavia, non godendo ancora di questo bene, da oggi sino al giorno del giudizio universale, non ne soffrono, perché non manca loro alcuna beatitudine. La loro anima, essendo in sé ricolma, di questa pienezza parteciperà anche il corpo, come già ti ho detto. Ti dicevo del bene che avrà il corpo, glorificato nell'umanità, glorificata dell'unigenito figlio mio, che vi dà la certezza della vostra risurrezione. Nel corpo glorificato del figlio, tutti i corpi glorificati esulteranno nelle sue piaghe, rimaste fresche, essendosi conservate le cicatrici del suo corpo, che continuamente gridano a me, sommo ed eterno Padre, misericordia per voi. Tutti si conformeranno con lui nel gaudio e nella giocondità. L'occhio con l'occhio, la mano con la mano. Tutti vi conformerete con tutto quanto il corpo del dolce Verbo mio Figlio. Permanendo in me, permarrete in lui, poiché egli è una sola cosa con me. Ma l'occhio del vostro corpo, come ti ho detto, si diletterà nell'umanità glorificata del Verbo unigenito mio Figlio. Perché questo? Perché la vita dei beati terminò nell'amore della mia carità, e perciò questo amore perdura per loro eternamente. Essi non potranno operare alcun bene, ma godranno del bene che hanno portato con sé. Ossia, non possono fare alcun atto meritorio, dal momento che solo in questa vita si merita e si pecca, a seconda della scelta della propria volontà e dell'uso del libero arbitrio. I beati non attendono con timore, bensì con allegrezza, il giudizio divino. E il volto del figlio mio non apparirà loro né terribile né pieno di odio, perché essi hanno chiuso la vita nella carità e nell'amore per me, con la benevolenza per il prossimo. Comprendi, pertanto, come la mutazione del volto non sarà in lui, quando con la mia maestà verrà a giudicare, bensì in coloro che saranno giudicati. Ai dannati, quel volto apparirà con odio e con giustizia. Ai salvati, quel volto apparirà con amore e misericordia. T'ho parlato della dignità dei giusti, affinché tu meglio conosca la miseria dei dannati. E con questo t'ho detto di un'altra pena di questi ultimi: vedere la beatitudine dei giusti. Questa visione accresce le loro pene, così come agli occhi dei giusti la condanna dei dannati accresce l'esaltazione della mia bontà. Meglio, infatti, si conosce la luce per le tenebre, e meglio si conoscono le tenebre per la luce. In tal modo, sarà tormentosa per i dannati la visione dei beati. E con timore, essi attendono l'ultimo giorno del giudizio universale, perché prevedono che ne deriverà loro un accrescimento della pena. E così sarà certamente, perché a quella voce, terribile a udirsi, quando loro sarà detto: sorgete, voi che siete morti, venite al giudizio. L'anima si riunirà al corpo, e mentre nei giusti questo sarà glorificato, nei dannati sarà eternamente destinato ai tormenti. E grande vergogna e rimprovero essi riceveranno al cospetto della mia verità e di tutti i beati. Il tarlo della coscienza allora roderà il midollo dell'albero, cioè l'anima, e la corteccia esterna, cioè il corpo. Sarà loro rimproverato il sangue per essi versato e le opere di misericordia spirituali e temporali che io usai a loro, tramite il figlio mio, e tutto ciò che essi avrebbero dovuto fare verso il prossimo, così come è comandato nel Santo Vangelo. Saranno rimproverati per la loro crudeltà verso il prossimo, mentre pur vedevano la misericordia ricevuta da me, per la superbia e l'amor proprio, per l'impudicizia e l'avarizia. E ciò renderà più bruciante la loro accusa. In punto di morte, l'imputazione ricevuta soltanto dall'anima. Ma nel giudizio universale sarà ricevuta simultaneamente dall'anima e dal corpo, poiché il corpo è stato compagno e strumento dell'anima nel fare il bene e il male, a seconda di quello che è piaciuto alla volontà di ciascuno. Ogni operazione buona e malvagia è fatta per mezzo del corpo, e dunque giustamente, figliuola mia. Ai miei eletti vengono resi gloria e bene infinito con la glorificazione del corpo, in remunerazione di quelle fatiche che il corpo sopportò per me insieme con l'anima. Similmente agli iniqui sarà resa pena eterna anche per mezzo del corpo, che fu per loro strumento del male. La pena si rinnoverà per i dannati e s'accrescerà quando riavranno il corpo al cospetto del figlio mio. La miserabile sensualità con l'impudicizia verranno condannate al solo mostrarsi dell'umanità di Cristo, unita con la purezza della mia divinità. E nel vedere questa massa di Adamo, la vostra natura umana, innalzata sopra tutti i cori degli angeli, mentre essi, a causa dei loro disordini, si vedranno inabissati nel profondo dell'inferno. I dannati vedono la grandezza della misericordia risplendere nei beati, che ricevono il frutto del sangue dell'agnello, e vedono tutte le sofferenze che i giusti hanno sopportate. Le vedono divenire ornamento dei loro corpi, come fregi preziosi su un drappo. Non per virtù dei corpi, ma per la pienezza dell'anima, la quale riflette il frutto delle fatiche compiute, perché sul corpo che le fu compagno nelle opere virtuose, i meriti risplendono anche esteriormente. Come lo specchio rappresenta il volto dell'uomo, così nel corpo si rispecchia il frutto delle fatiche, nel modo che ho detto. Per i condannati alle tenebre, il vedere così grande dignità e sapere di esserne privati accresce la pena e anche la confusione, perché invece sul loro corpo si mostrerà il segno delle iniquità commesse, con penosi tormenti. Onde a quella parola che essi udranno, terribile ai loro orecchi: andate, maledetti, nel fuoco eterno. Il dannato andrà, anima e corpo, in compagnia dei demoni per sempre, senza il sollievo di speranza alcuna. Si avvoltoleranno i dannati con tutto il lezzo della terra, ognuno in modo diverso dall'altro, così come diverse sono state le loro azioni malvagie. L'avaro con la puzza dell'avarizia, avviluppandosi con le sostanze mondane che egli ardentemente amò e ardendo nel fuoco. Il crudele con la crudeltà, l'immondo con l'impudicizia e la miserabile concupiscenza. L'ingiusto con le sue ingiustizie, l'invidioso con l'invidia e l'odio e il rancore verso il prossimo con l'odio. Il loro disordinato amor proprio, dal quale nacquero tutti i mali, brucerà, provocando pena intollerabile, proprio perché verso principio d'ogni male, e la superbia gli sarà compagna. Così tutti saranno puniti in diversi modi, nelle anime e nei corpi. In questo modo miserando, giungono al termine questi che si incamminano per la via di sotto, giù, lungo il fiume del mondo, non volgendosi mai a riconoscere le proprie colpe né a domandare la mia misericordia, proprio come già ti ho detto. Essi giungono alla porta della menzogna, perché seguono la dottrina del demonio, che della menzogna è padre. E il demonio diventa per loro la porta attraverso la quale essi giungono all'eterna dannazione, come ho detto. Invece gli eletti, i figli miei, permanendo fedeli alla via superiore, quella del ponte, proseguono con fedeltà la via della verità. E la verità si fa per loro porta di salvezza. Perciò la mia verità disse: nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Egli è infatti la porta e la via attraverso la quale si passa per entrare in me, mare di pace. Al contrario, costoro si sono affidati alla via della menzogna, che fornisce loro acqua di morte. A questa via chiama il demonio, e son ciechi e pazzi quelli che non se ne avvedono, perché hanno perduto il lume della fede. Quasi che il demonio dicesse loro: chi ha sete di acqua morta, venga a me, che io gliela fornirò.